Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Pom, 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 pom. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate, ben ritrovati a tutti a Vladivostok. Io e Saga siamo già in aeroporto a Buenos Aires e stiamo lasciando l'Argentina con qualche puntata di ritardo, però ci stiamo imbarcando su un aereo, siamo già seduti, le hostess hanno già detto quali sono le uscite di emergenza e tutto, e i motori stanno rombando.
Sì,
e
noi non abbiamo badato le hostess, nessuno bada le hostess
ormai.
Sì, abbiamo però un piccolo conto in sospeso, diciamo. Abbiamo lasciato tante cose che ci piacerebbe ascoltare, leggere e condividere con voi. Quindi direi, mentre l'aereo decolla, noi proviamo ad addormentarci. Non so se tu dormi durante il...
Sì, ce la faccio, dai.
Benissimo. E abbiamo un grandissimo Ernesto Sabato, e mentre stiamo per partire ci lasciamo alle spalle l'Argentina con la promessa di tornare.
Perfetto.
Che ne dici? Chiamiamo Luisa, allora.
Chiamiamo Luisa e auguriamoci un buon viaggio sulle parole di Sabato.
A tra poco.
In realtà si dicono molte sciocchezze su quello che deve essere la letteratura argentina. L'importante è che sia profonda, tutto il resto non conta. E se non è profonda è inutile che metta in scena i gauchos. Lo scrittore più rappresentativo dell'Inghilterra elisabettiana è stato Shakespeare, eppure molte delle sue opere non si svolgono in Inghilterra. Poi continuò. Quel che mi sembra buffo è che Mendes ripudi l'influenza europea sui nostri scrittori. Su quale base? Questa è la cosa più divertente, sulla base di una dottrina filosofica elaborata dall'ebreo Marx, il tedesco Engels e il greco Eraclito. A dar retta a questi critici dovremmo scrivere il querandì della caccia allo struzzo. Tutto il resto sarebbe imitativo e antinazionale. Ma la nostra cultura viene dall'Europa. C'è un modo per evitarlo? No! E perché evitarlo? Non ricordo chi ha detto che non leggeva niente perché non voleva perdere la propria originalità. Ma ti rendi conto? Se uno è nato per fare o dire cose originali, non si confonderà certo perché legge libri. Se non è nato per questo, leggendo libri non perderà niente. Inoltre, e questo è l'aspetto nuovo, siamo un continente diverso e forte. Tutto si sviluppa in un senso diverso. Anche Faulkner ha letto Joyce e Huxley, Dostoevsky e Proust. Vogliono un'originalità totale e assoluta? Non esiste, né nell'arte né in niente. Tutto si costruisce su quello che c'era prima, non c'è purezza assoluta. Anche gli dei greci erano ibridi e contaminati, diciamo così, dalle religioni orientali ed egiziane. C'è un frammento del mulino sulla Floss in cui una donna si prova un cappello davanti allo specchio. È Proust. Voglio dire, il germe di Proust. Tutto è svolgimento. Uno svolgimento geniale, quasi canceroso, ma nient'altro che questo. E lo stesso succede in un racconto di Melville. Credo che si chiami Bartleby o qualcosa del genere. Quando lo lessi, mi impressionò per una certa atmosfera kafkiana. Ed è così sempre. Noi altri, per esempio, siamo argentini anche quando rinneghiamo il paese, come fa spesso Borges. Soprattutto quando lo si rinnega con vera rabbia, come fa Unamuno con la Spagna, come quegli atei violenti che mettono le bombe nelle chiese. Un modo di credere in Dio. I veri atei sono gli indifferenti, i cinici. E quello che potremmo chiamare l'ateismo della patria è l'ateismo dei cosmopoliti, quegli individui che vivono qui come potrebbero vivere a Parigi o a Londra. Vivono in un paese come in un albergo. Però, siamo giusti, Borges non è uno di questi. Penso che lui senta il paese, anche se è chiaro, non ha né la sensibilità né la generosità di sentire il paese come lo può sentire un contadino o un operaio del mattatoio. Ed è qui che rivela la sua mancanza di grandezza, quell'incapacità di intendere e di sentire tutto l'insieme della patria, perfino nella sua contaminata complessità. Quando leggiamo Dickens o Faulkner o Tolstoi, sentiamo una comprensione totale dell'anima umana. E Giraldes? In che senso? Voglio dire, per quanto riguarda l'europeismo... Beh, sì, in certo modo. Don Segundo Sombra sembra scritto da un francese che ha vissuto nella Pampa. Ma senti, Martin, nota che ho detto in certo modo. Ciò significa che quel romanzo non poteva essere opera di un francese. Penso che sia essenzialmente argentino, anche se i gauchos di Lynch sono più veri di quelli di Giraldes. Don Segundo è un paesano mitologico, ma anche così è un mito, né più né meno. Lo dimostra il fatto che è un mito autentico, che ha preso un posto nell'anima del nostro popolo. E poi Giraldes è un argentino nella sua preoccupazione metafisica. Questo è tipico, sia in Hernández, sia in Quiroga, sia in Roberto Alt. Roberto Alt? Non ne dubitare, molti credono che sia uno scrittore pittoresco. No, Martin. Pittoreschi in lui sono i difetti. Ma nonostante ciò è un grande. È grande per la formidabile tensione metafisica e religiosa dei monologhi di Erdosain. I Sette Pazzi è un libro pieno di difetti. Non parlo dei difetti stilistici o grammaticali, quello non avrebbe importanza. Dico solo che è pieno di letteratura fra virgolette, di personaggi pretenziosi o apocrifi, come l'astrologo. Ma è grande malgrado ciò. Sorrise. Il destino dei grandi artisti è assai triste. Spesso vengono ammirati per i loro difetti.
Eccoci finalmente a Rio. Io sono un po' a disagio quando la gente va con le infradito, super addominali, tutta festosa. A me piace un po' di più magari la depressione nordica. Negli anni mi sono riconciliato però, devo dire, con il Brasile, attraverso la musica e la letteratura. Oggi avremo un paio di ospiti che per me sono stati veramente, veramente straordinari. Te con il Brasile come te la cavi?
Ma io col Brasile ho avuto diversi rapporti, nel senso che ho diversi amici brasiliani, ho avuto anche modo di suonare con un personaggio abbastanza caratteristico del Brasile, che è Renato Coronato, che saluto casomai ci sentisse, lui è in Brasile in questo periodo.
Quindi. Fantastico.
Tanti amici, ma soprattutto nella mia formazione musicale, uno dei miei insegnanti era... molto appassionato di musica brasiliana, la suonava, ha una moglie brasiliana, quindi ogni estate era lì in Brasile e spesso suonava anche in Brasile, e quindi ho avuto modo di apprezzare forse quella musica che non è il classico samba, che non è il classico
discoteca, esatto. Discoteca di dove i cinquantenni vanno a ballare
i classici ritmi un po' più commercialotti del Brasile, esatto. ma andavano più alla ricerca di quel Latin jazz magari un po' più raffinato, no?
Poi Renato, se non mi ricordo, grande amico di Nostro Signore Gesù Cristo.
Beh sì, Renato Non puoi c'è una cosa, questa è una piccola aneddoto di vita. Una sera stavamo tornando da una data e ci fermiamo verso Villorba, dove c'era questo pub che era il Good Devil.
Accidenti.
Cioè non abbiamo potuto entrare perché c'era il pub che era Good Devil. E lui diceva: no, ragazzi, andate pure a bere, io vi aspetto fuori, ma non posso entrare in un posto così che si chiama Good Devil.
Cioè vi aspetto quindi... in parcheggio esatto. perché c'è la parola diavolo.
Good Devil, sì. Cioè un buon diavolo non esiste,
sì, sì,
no?
Sì.
E quindi... E questo però è un aspetto secondo me molto interessante anche dei brasiliani. Cioè loro, da come li ho conosciuti, sono persone che sono molto dentro a questo, a questo modo di vedere, di pensare, anche la religione, il misticismo, eccetera.
Sì. Quindi io l'ho visto con alcuni,
livelli, no?
Con alcuni studenti, appunto hanno una visualizzazione molto concreta di quello che è la presenza spirituale. Tipo persone che ti dicono: hai un sacco di carica che ti stanno mandando le persone. Lui dice: ma in che senso? Scusami, ma di cosa stiamo parlando? Diciamo che se lo vedi esiste, no? E questo sicuramente fa parte anche di quel sincretismo religioso, dove anche nel caso dell'Uruguay abbiamo visto, cioè dove vabbè, alla fine sono cattolici per tutta una serie di motivi colonialisti, ma poi lo sono in modo estremamente peculiare, no?
Sì, e questo secondo me deriva anche dalla loro storia. Il Brasile ha una storia molto particolare per quanto riguarda la sua liberazione dalla schiavitù e come quindi tutti gli schiavi africani sono entrati a far parte della vita brasiliana, del paese. In tutto questo gli indio sono stati forse un po' dimenticati, no? Cioè adesso c'è quasi un...
Sì.
Ma avremo modo di parlarne sicuramente in questa puntata. Cioè,
sì, anche la
ci
popolazione...
si è tanto concentrati sugli schiavi, intanto gli indio chi se ne frega, stanno lì e...
Uno alla volta,
esatto.
No? Uno alla volta. Diciamo che c'è anche questa questione nel Brasile. Almeno nel Brasile ufficiale, fino a qualche anno fa, adesso con Bolsonaro è forse peggiorato quello che si vede, ma non necessariamente è peggiorato poi il paese nei rapporti umani. Però sì, grandi discorsi sull'orgoglio negro, la negritugi, cose così, però poi vai all'università e i professori sono tutti bianchi,
esatto.
Vai nelle aziende, gli amministratori delegati sono tutti bianchi, quindi grazie per aver riconosciuto l'importanza nella creazione dell'identità, però adesso diamo anche rappresentanza politica, no?
Sì.
Se no è puro folclorismo dire: ah sì, no ragazzi, siete super importanti per noi. È un po' da catechismo, no? Questa cosa.
Sì,
E il Brasile deve ancora fare i conti con un problema di razzismo, e lo hanno un po' risolto di facciata con la squadra di calcio, no? E dicevano:
sì, che...
nella nostra squadra ci sono tutte le sfumature della pelle del nostro
quello
paese.
Quello bianchissimo, quello nero.
Esatto, quello bianchissimo o fa il portiere o è tipo uno sì. che aveva già i soldi, no? E sicuramente è un conto in sospeso che non hanno ancora metabolizzato, ecco, dal punto di vista del paese.
Diciamo che nella musica forse questo discorso è stato ampiamente superato anche grazie alla lungimiranza di alcuni grandissimi esponenti. Ne abbiamo uno che sta per arrivare a breve e che faremo, anzi direi che potremmo farlo ascoltare e poi ne parliamo,
sì.
magari perché la sua storia è veramente particolare riguardo a questo, quindi
è
lanciamo
fantastico.
Se tu sei d'accordo,
certo,
questo pezzo loro di Gismonti
nella versione di un amore totale sconfinato che io ho per questa musicista e contrabbassista Esperanza Spalding, che fa una versione scat di loro di Gismonti, quindi cioè, siamo proprio in quello che dicevamo, l'apoteosi della mescolanza. Avanti con Gismonti. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- meravigliosa e bravissima Esperanza, una grandissima, grandissima. E beh, la canzone di base è una bomba, no?
La canzone è pazzesca, secondo me. Come gran parte, ti ricordi che quando pensavamo a quali pezzi di Gismonti mettere,
sì,
è stato un po' complesso decidere, perché...
Sì, ci potrebbe essere una puntata intera,
sì,
di quello spin-off che abbiamo già promesso in altre occasioni. E lui rappresenta benissimo quello che dicevamo anche in altre occasioni, questa mescolanza incredibile che crea un'identità nuova. Lui, figlio di madre italiana e padre del Medio Oriente, la madre gli chiede di imparare la chitarra, imparare a suonare la chitarra per fare le canzoni napoletane a pranzo, e il padre ha quest'idea un po' aristocratica del pianoforte, però tutti e due suonati in un modo diverso da quello convenzionale. Quindi già nella sua formazione infantile, diciamo, è diverso il modo di approcciare gli strumenti. Poi lui viaggerà in Europa, farà un bel po' di dischi lì, anche perché la dittatura militare non permetterà ai suoi turnisti di uscire
con lui,
esatto, sì. di uscire dal paese. E mi piace molto un episodio che adesso non so, volevo condividere. C'è un video che metteremo nella pagina Facebook di un concerto intero di Gismondi. E nel 72, quando lui fa un disco assurdo che non sta né in cielo né in terra, potremmo dire, e la casa discografica gli dice: bene, la tua carriera finisce qui, te lo diciamo, questo disco è invendibile, l'abbiamo stampato, e vabbè, ormai che l'abbiamo stampato non
il danno è fatto ormai.
Esatto, il danno è fatto, però sappi che la tua carriera finisce qui, e glielo dicono nel 72. Adesso siamo nel 2021 e lui continua comunque a suonare, e di dischi ne ha fatti parecchi. Un paio d'anni dopo, come dicevamo, la dittatura gli impedisce di portarsi i turnisti a spasso, insomma, con questa cosa. Ma c'è un altro dettaglio che a te aveva colpito molto, no? Su Gismonti.
Sì, a me era piaciuto molto, rispetto a quello che dicevi prima, no? La concezione della madre e del padre della musica, la sua concezione poi era diventata una cosa totalmente diversa da quella della madre e del padre, nel senso che lui è andato in Europa, ha studiato la musica colta e poi ha detto: sai cosa c'è, però io la musica del mio popolo, quello brasiliano, non la conosco. E quindi è tornato in Brasile, è tornato tra gli indio e ha vissuto con loro per imparare il flauto, e quindi per imparare i suoni della tradizione, neanche quella musicale colta, proprio quella musicale popolare, no? E tutto questo, secondo me, poi si sente nella sua musica, cioè è una musica che è una continua ricerca, e è un suono che cerca sempre di riportare alle origini della musica propria del popolo, del popolo, però non quello bianco che
esatto.
Dell'elite, diciamo, del popolo brasiliano, ma del popolo più umile.
Sì, sì, anche perché da quel punto di vista, diciamo, anche la teoria musicale è sostanzialmente una teoria colonialista, nel senso che è musica tedesca tra 7 e 800.
Ah beh, sì.
Cioè, se tu vai alla Berkeley, quello che ti insegnano come risolvere gli accordi e modulare le scale, sostanzialmente sulla musica bianca di quel periodo. Quindi c'è un bel discorso da fare lì su questa cosa, e Gismonti, secondo me, rappresenta un sincretismo straordinario. Io vi consiglio personalmente di andare e ascoltare tutto quello che trovate. Alcuni pezzi hanno bisogno forse di un aiuto psicotropo.
Sì.
Non vogliamo incitare all'uso, però ecco. Potrebbe essere una buona idea.
Magari non dormite per un giorno e poi ascoltate,
ecco,
così.
Esatto.
Resta qualcosa di naturale.
Esatto. Sì. Fate, tipo, la privazione del sonno. Adesso può funzionare come pratica mistica, ecco.
Tra l'altro ci sono un sacco di bellissimi video dove lui suona con Paco de Lucia, che è uno dei miei chitarristi preferiti, lui al piano, Paco de Lucia alla chitarra, spettacolari.
E si guardano, cioè la cosa assurda è che alzano le sopracciglia e hanno già fatto una modulazione completamente diversa di quello che stanno facendo. Sono Gismonti, ecco, dove finiscono le sue dita inizia una chitarra, un pianoforte e qualsiasi altro strumento, ed è veramente un piacere.
Se non l'abbiamo detto, se non si è capito, insomma, lui è un polistrumentista pazzesco. Lui non si è mai accontentato di una chitarra a 6 corde, ne è sempre andato con una chitarra a 7, 8, poi quella a 10, 18,
quindi, sì. Cioè, pazzesco, in questo, beh, una canzone che avremmo voluto mettere, ma che alla fine non c'è stata, è Danza degli Schiavi, perché appunto sulla schiavitù in Brasile, ecco, non potremmo dire che è il mito fondativo del Brasile, cioè senza schiavismo non ci sarebbe il Brasile.
Non come lo conosciamo oggi,
esatto.
Quantomeno.
E due cose ci avevano colpito mentre preparavamo questa puntata, no? E una, a me particolarmente, era quella della legge del ventre libero.
Sì.
E l'altra è il ruolo delle donne nell'emancipazione anche degli schiavi uomini. E io prendo un po' d'acqua perché stamattina ho bisogno, quindi
è complessa.
Vai tu, Bob.
Sì, sicuramente intanto rispetto a quello che dicevi tu, una cosa interessante è che questa legge, la legge del ventre libero, che è una legge che di pochi anni ha preceduto un'altra legge importante, che è quella dei 60 anni, sono state tutte promulgate da una donna, che era Donna Isabella del Brasile, adesso anche lei ha 75 nomi, comunque è fondamentalmente era la figlia di quella che era la vecchia monarchia portoghese, che poi se n'era andata dal Brasile. E con la legge del ventre libero cosa succede? Che lei innanzitutto dice: qualsiasi figlio che nasce da una schiava o uno schiavo è un uomo libero, quindi non è soggetto a schiavitù.
Si rompe quel circolo vizioso.
E soprattutto una delle postille di questa legge era legata al fatto che se uno schiavo avesse avuto dei soldi, del denaro da parte, poteva comprarsi la libertà. Come uno schiavo poteva avere dei soldi? Erano soprattutto le donne ad avere dei soldi, le donne schiave. Perché? Perché mentre gli uomini finivano a lavorare nei campi, a fare i lavori di fatica, le donne stavano di solito nelle case, quindi diventavano le amanti dei ricchi bianchi, proprietari terrieri, eccetera.
O le badanti
o
della
le badanti,
famiglia,
eccetera.
Sì.
Lavoravano in cucina. Lavorando in cucina, cosa facevano? Erano delle brave cuoche, perché comunque arrivavano dall'Africa, dove c'era una tradizione, eccetera. E in questo modo cucinavano sempre un pochino di più e andavano a vendere al mercato quello che avanzava loro. A questo punto succedeva una cosa molto interessante, e non ce ne vogliano le femministe, ma è stata un po' la fortuna dell'epoca, cioè una donna valeva molto meno di un uomo come in termini di schiavitù, no? Tra l'altro lì c'è da dire che uno schiavo valeva non tanto dei denari, ma dei pezzi, cioè era il pezzo proprio, l'unità
esatto,
di misura,
sì.
No?
Vabbè, noi, cioè, noi descriviamo, non,
noi
no,
descriviamo,
non siamo...
No?
Non
però
siamo.
Diciamo che in quel frangente è andata così, e tutto questo ha permesso ciò che verrà dopo, ovvero dato che la donna valeva meno di un uomo in termini economici, bastavano ovviamente meno denari alla donna per affrancarsi, no? E liberarsi. Quindi le prime donne hanno cominciato a liberarsi. Liberandosi ovviamente potevano dedicarsi a tempo pieno al commercio, quindi sono riuscite a liberare anche i loro mariti, uomini, eccetera. E una grossa fetta della popolazione schiava così è riuscita in breve tempo ad affrancarsi, a tornare libera. E il ruolo della donna è stato fondamentale, quindi sia da questo punto di vista, sia perché moltissime delle donne che erano arrivate in Brasile come schiave erano in realtà delle personalità molto influenti nella cultura africana dalla quale provenivano, perché erano sacerdotesse, erano comunque arrivavano da società matriarcali, quindi la donna aveva comunque un ruolo di comando molto importante. Quindi le donne che erano riuscite a francarsi spesso erano quelle che erano delle vere e proprie figure di riferimento,
diventavano il centro di una nuova aggregazione.
Esatto,
di una nuova aggregazione.
Esattamente. E da lì sono nate tutta una serie di culti, la Macumba per prima, e quindi tutta una serie di riti che erano legati al mondo pagano, al mondo animista, esatto. E da lì è fiorita poi tutta una cultura esoterica a cui la musica si è legata, tratto ispirazione e linfa vitale, ecco.
Benissimo, direi, parlando di Candomblé, ascoltiamo un pezzo di un tale Baden Powell che non è lo stesso dei Boy Scout.
No, anche se da quello che ho letto il nome è in onore di,
sì, è in onore
del fondatore dello scoutismo.
Gli è andata bene, perché dopo parleremo di un altro onore che hanno tributato a un prefetto e non è andata così bene. Andiamo.
Mas
splendido questo canto di Ossania, che tra l'altro è una canzone intanto che parla del candomblé, parla dei riti africani e è stata considerata una tra le 100 canzoni che hanno rivoluzionato la musica brasiliana, quindi anche qui un riferimento molto importante di come la musica riesca ad assorbire i cambiamenti della società.
Sì, noi comunque, chi ci ascolta l'avrà capito, no? Ci piace anche un po' cazzeggiare su queste cose, appunto della storia che si prende troppo sul serio, no? Noi ogni tanto magari facciamo la battuta che tra qualche anno sarà cringe sulla schiavitù e cose così. Sì. Lo facciamo anche un po' perché ci piace cazzeggiare, ecco.
Bisogna sopravvivere di tutto, no?
Quindi. Esatto, sapendo che dopo, quando si parla seriamente, si deve poter parlare veramente con... mettendo le cose al posto giusto, no? E infatti, parlando di Baden Powell, gli è andata bene come omaggio dei genitori, perché nel libro del quale parleremo tra poco, sta per arrivare una lettura da un libro che a me è piaciuto veramente veramente molto, si parla di un commissario di polizia che dopo è stato prefetto, arrestato per corruzione, che si chiamava Adolf Hitler Mussolini. Quindi gli è andata bene a Baden Powell, no?
Decisamente.
Cioè, genitori, per favore, ho capito che vi piace, però veramente, sennò dopo siamo Francesco Totti tutto attaccato. Sì. Che va anche bene, ripeto, questo qui Adolf Hitler Mussolini, cioè, mi immagino quando gli ordinavano le torte di compleanno e in pasticceria, cioè veramente una questione molto...
Poi le candeline diventavano...
Esatto.
Rischioso.
Sì. Pure dicevano, dai, giochiamo... Quando giocavano all'impiccato a scuola lo mettevano sempre a testa in giù. Quindi sì. Grande, in realtà, grande Baden Powell. È finito in mezzo a un fuoco incrociato
sì,
di...
Sì, sì. No, lui poi era un chitarrista eccezionale, quindi adesso al di là di tutto è un musicista veramente... veramente importante per la storia brasiliana, ecco.
Sì. Diciamo, Gismondi è uno che ha preso, è andato, è tornato, ha passato molto, molto tempo tra gli indigeni. E Rio è anche in questi anni di nuovo il punto di partenza per generazioni che cercano un futuro diverso in altri posti del mondo, e poi tornano e si accorgono magari di essere più brasiliani di quello che pensavano. Il destino, no, dei porti è questo di essere sempre dei caleidoscopi, no? di identità. E a questo proposito io vorrei farvi ascoltare un piccolo brano tratto da un libro che a me è piaciuto molto, che si intitola Blu Corvino, edito da La Nuova Frontiera, che, diciamo, se vi piace la letteratura latinoamericana, è un po' una casa editrice di riferimento. Se ci stanno ascoltando, ecco, io vorrei un buono sconto, perché
cioè, hai foraggiato.
Sì, o almeno cioè, non è che posso comprare il 30% del catalogo senza avere neanche, non so, una spilla, una maglietta, ecco.
Giustamente.
Io ve lo consiglio. Comunque è un libro molto molto bello. E direi, allora, prima di magari raccogliere le prime impressioni e spostarci verso un altro posto, chiamerei Luisa a farci compagnia con questa lettura.
Sì, anche perché così facciamo leggere e ciascuno pensa ciò che questa lettura gli dà, e non mettiamo già dei preconcetti, no? E poi parleremo dopo noi di quello che vogliamo dire attraverso queste parole.
Sì, a noi piacerebbe anche che chi ci segue potesse commentare, anche se vi è piaciuta la scelta, se avremmo dovuto mettere qualcos'altro. Io lo dico, visto che non è una pagina del tutto democratica, se qualcuno cita Coelho viene bannato immediatamente. E anche un po' schernito, secondo me, se lo meritano, insomma. E invece la nostra autrice ha della sostanza, non è puro fumo come quell'altro imbecille.
Lasciamo a Luisa, quindi la
parola. Lasciamo a Luisa, certo.
Si verifica un fenomeno strano quando trascorri troppo tempo lontano da casa. L'idea di che cosa sia una casa, una città, un paese, comincia a sbiadire come una fotografia a colori lasciata per troppo tempo al sole. Ma non riesci a trovare subito un'altra foto con cui sostituirla. Provaci. Comportati come, vestiti come, parla come le persone che ti circondano. Usa il loro linguaggio, frequenta i luoghi più frequentati, sforzati di capire l'ambiente sociale. Cerca di non sorprenderti ogni volta che vedi qualcuno che vende mobili e abiti e libri usati nel garage di casa. Il cartello all'angolo della strada annuncia la vendita, garage sale. O i supermercati dove a ottobre sono in offerta tonnellate di zucca e l'attrezzatura per intagliarle, o i labirinti nei campi di grano. Fingi che tutto questo non sia una novità. Fa tutto questo, comportati come. Conobbi immigrati brasiliani che cercavano di dimenticare di essere brasiliani. Trovavano fidanzati americani, figli americani, lavori americani. Nascondevano in gola la lingua portoghese in un punto di difficile accesso e si inorgoglivano delle proprie origini solo quando qualcuno elogiava il samba o la capoeira. Anche quest'ultima in origine, la lotta dei deportati, degli sradicati. O il Brazilian Jiu-Jitsu dei fratelli Gracie. Al di fuori di questo, il Brasile era spazzatura. Anzi, era sempre peggio, sempre peggio. Non leggete i giornali? Avete visto che traffico c'è a São Paulo? All'inizio pensai che fosse una strategia di sopravvivenza. Forse lo era. O forse era solo una questione di permeabilità. Dopo un po' di tempo è faticoso mantenersi integri. Continuare a sognare in portoghese quando per le restanti 16 o 17 ore del giorno si è a contatto con colleghi di lavoro americani, con negozianti americani, con il postino messicano che ti parla in inglese, con la radio americana, con la TV americana. Forse, altra ipotesi, poteva trattarsi della malattia dell'immigrato latinoamericano nel primo mondo. La volontà disperata di sentirsi a ogni costo parte di un paese ricco e dire «ne voglio un pezzo». La mia storia non è solo mia, è anche tua. Per esempio, da dove viene la tua cocaina? La carne del tuo barbecue? Il legno illegale della tua libreria? La tua storia non è solo tua, è anche mia. Il nostro American Dream. In fondo, l'America non è forse un pezzo di terra che va dall'oceano Artico fino a Capo Horn? Anche se i brasiliani hanno sempre avuto una posizione ben chiara in questa storia. Alto là, non siamo immigrati ispanici. Guarda il nostro volto. Abbiamo una fisionomia molto diversa e non parliamo spagnolo, parliamo portoghese. Portoghese! A scuola dovevo compilare un modulo specificando il gruppo etnico. Le opzioni erano caucasico, ispanico, nativo americano, asiatico, afroamericano. Dove mi collocavo? Forse, ultima ipotesi, era solo questione di gentilezza. Non sta bene parlare davanti agli altri una lingua che non capiscono ed essere una persona che gli altri non capiscono. Una delle maggiori lamentele dei cittadini americani contrari all'immigrazione è che gli immigrati non imparano l'inglese. Ma le ricerche dimostrano, come abbiamo studiato a scuola con Mr. Atkins, che è il contrario. L'inglese si impara molto velocemente e le lingue materne degli immigrati a poco vengono dimenticate. È un dato di fatto e Mr. Atkins non ha lasciato margine di dubbio mentre picchiettava l'indice sulla cattedra. A Mr. Atkins piaceva parlare mentre picchiettava l'indice sulla cattedra, come se fissasse le proprie affermazioni nel mondo con forza e per sempre. Cordialità, necessità, vergogna, curiosità, ambizione, ammirazione, volontà di essere uguali, di appartenere a un luogo o quel che era. Dopo che trascorri troppo tempo lontano da casa, i due insiemi si intersecano, come in quei disegni che si fanno a scuola. Appartieni a entrambi, ma non appartieni del tutto a nessuno dei due. Cominci ad avere un ricordo sempre più invecchiato, sempre più sorpassato di casa tua. Tutti in Brasile ascoltano di continuo una certa canzone che trasmettono in televisione, alla radio. 6 mesi dopo scopri per caso quella canzone su internet, ti piace, e l'immensa popolarità precedente ti sembra una specie di tradimento. È come se gli altri si scambiassero dei segreti e tu sempre lì a sorprenderti delle notizie vecchie. Le persone dell'insieme A ti considerano un essere a parte perché appartieni anche all'insieme B. Le persone dell'insieme B ti guardano di traverso perché fai parte anche dell'insieme A. Sei ibrido e impuro. E l'intersezione dei due insiemi non è un luogo, è solo un'intersezione in cui due cose completamente diverse danno l'impressione di incontrarsi. Io, per esempio, andavo a comprare un panino. Facevo la mia richiesta con la massima educazione, memore dell'inglese perfetto di mia madre. Sistemavo ogni vocale e ogni consonante nella mia bocca con perizia da feng shui. Di lì a pochi istanti, la ragazza della cassa mi chiedeva da dove venissi. Accidenti. Com'è possibile che gli altri notino nel tuo modo di parlare un certo accento se tu non lo noti? Le mie R erano una perfetta incurvatura della lingua. I miei V erano un tocco leggerissimo all'interno dei denti incisivi dell'arcata superiore. Che altro mi mancava? Poi capii che la vita fuori casa è una vita possibile, una tra le tante possibili.
Bene, questo viaggio, questa ricerca dell'identità sicuramente fa riferimento a una classe sociale, comunque classe media, medio alta. Poi nei paesi dell'America Latina è sempre difficile utilizzare queste categorie, perché tra crisi economiche e anche parametri un po' strani non è facile. E chiaramente ci sarebbe da parlare moltissimo di tutta quell'umanità sommersa e piena anche di vita che abita le favelas e anche i posti, diciamo, più lontani dai riflettori, ecco. Sicuramente torneremo.
Sì, torneremo, sì, sì. Anche perché, cioè, le favelas, volenti o nolenti, come un po' il carnevale, sono un po' una delle immagini di Rio, no, che tutti abbiamo.
Sì. Sì, sì, sì.
Abbiamo, ma magari non conosciamo così bene, per quanto magari sappiamo che lì ci sta la povertà, però.
Sì, oppure ci stanno gli italiani alla ricerca di sesso.
Esatto.
E dopo dicono: ah, non lo sapevamo. Dai, hai cercato su Google Città del Piacere, adesso non facciamo i finti tonti. Beh, un film così per cominciare potrebbe essere La Città di Dio, film nel quale forse emerge un po' questa, per la prima volta in grande stile, questa umanità. C'è anche da dire una cosa: oggi ci siamo svegliati un po' così. Io trovo sempre molto fastidiosa quella che potremmo chiamare la pornografia della povertà, no? Che possono essere questi blog di viaggio un po' da statunitense che scopre i poveri, dice: oh mio Dio, sono però così pieni di vitalità, sono così spontanei. Forse noi, venendo da quello che dicevamo su Pasolini e altre cose, siamo un po' più svezzati da questo punto di vista. E sicuramente credo che sia una vera sfida identitaria questa, e delle persone che abitano nelle favelas, cioè riuscire ad avere una propria voce senza che diventi quella del povero bambino che ha avuto un'opportunità grazie alla tua donazione.
Chiaro.
Come dire, un po' uscire, ecco, sempre dalla questione dell'elemosina, no? Del ricco, e perché l'elemosina è comunque una dichiarazione di potere sulla persona, no? Il mio benessere,
sì, tu
il mio
puoi
benessere,
perché te lo permetto io.
Esatto, il mio benessere è, ti dà le briciole e dovresti ringraziarmi, perché comunque senza poi cambiare lo status quo. Gli no, ascoltatori e le ascoltatrici possono immaginare, abbiamo una giornata strana.
Cioè, è più un lavarsi la coscienza noi che non aiutare loro.
Esatto, esatto. Io quando ero all'asilo ero sempre contrario alla scatoletta da mandare.
e quindi eri sempre in castigo.
C'erano le suore che mi dicevano: tipo, no, ma cioè, sei una persona egoista. Ma anche no, ma che cazzo ne sai, maledetta suora, bastarda. Comunque. Le suore sono il male, sì, credo che su questo possiamo essere tutti più o meno d'accordo. Tu hai fatto il dopo scuola delle suore.
Io ho fatto l'asilo delle suore.
Ecco,
tutto, quindi dalle 8 di mattina.
Il modo migliore per tirare su un ateo, diciamo, o almeno uno con dei dubbi su questo. Tu però hai consigliato, e sta per arrivare, un gruppo che di cattiveria ne ha. E che di voce ne ha tanto.
Due gruppi, direi che
andiamo con la cattiveria.
Partiamo con una cattiveria un po' più tranquilla, forse un po' più mascherata, e poi arriviamo alla fine con una forte cattiveria. No, la proposta che volevamo farvi adesso è quella di prendere un personaggio in particolare che si chiama Roberto Russo, che ha fondato il Legia Urbana. E che sono stati uno dei gruppi, anzi forse il gruppo che nell'ambito del rock, pop rock, ha un po' segnato la via per tutti quelli che sono stati i gruppi brasiliani, no? Dagli anni 80 in poi. Roberto Russo, pensando da dove veniamo, quindi dall'Argentina, mi ricorda un po' Charlie per alcuni aspetti. Lui ha una storia pazzesca, cioè lui dai 15 ai 17 anni è stato colpito da una malattia che l'ha paralizzato le gambe, e per questo, non potendo muoversi, ha cominciato a leggere, quindi era un uomo di una cultura pazzesca e era un uomo che sapeva far lavorare la propria immaginazione, tant'è che in quel periodo lui dice: io suonavo in una band punk e ero il bassista e il cantante. E lui aveva questa band in mente, cioè aveva i pezzi, aveva creato tutto quanto.
Tutto
nella sua immaginazione.
Dal suo divano.
E dopo fonda il Legia Urbana e con il Legia Urbana fa la storia del rock brasiliano. Chiaramente sono dei suoni molto diversi da quelli del rock che ci possiamo aspettare noi, anche degli anni 80, c'è un po' di elettronica in mezzo, c'è un po' di tutto, lui sperimentava anche molto. Lui era anche un convinto e sostenitore dei diritti LGBT, per quello che
erano all'epoca.
Che, sì. Esatto, perché era un bisessuale convinto, è morto di AIDS nel 96. Da lì le Legia Urbana si sono sciolti e insomma, la notizia della sua morte ha fatto un po' il giro di tutto il Latino America. E c'è questa canzone in particolare che vi vogliamo far ascoltare. Metteremo sicuramente su Facebook il testo, perché è molto molto bello. La canzone si chiama Indio e è una poesia, fondamentalmente, dove lui di fatto dice questa immagine qui, cioè: vorrei che fosse stato tutto un sogno il fatto di svegliarmi e di avervi donato tutte le ricchezze che avevo per poi non avere niente in cambio e anzi essere trattato peggio della spazzatura che poi lasciate ai bordi della strada. Quindi è un'incazzatura che forse nella musica, per come è suonato questo pezzo, non si sente tanto, però se ascoltate il testo e leggete le parole viene decisamente fuori. Quindi lascerei il palco a Roberto Russo e alla sua Legia Urbana.
Certo, noi tra poco torniamo per incazzarci e salutarvi.
Pano de chão, de linho nobre, pura seda. Quem desio. Che mi dera almeno una vez che mai simples fosse visto come mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Che mi dera almeno una vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixaram.
Bomba Roberto Russo, poco discendente di italiani.
Tra l'altro, sì, in realtà il Russo, il suo cognome, anche qua la sua cultura è pazzesca, è in onore di tre personaggi, nessuno dei quali è italiano. E allora, i tre personaggi sono un filosofo, che immagino tu avrai già capito di chi parliamo, cioè di Jean-Jacques.
Ah, Jean-Jacques, quello russo. Pensavo, esatto. No, devi dirmi la piattaforma la piattaforma okay, più democratica del web, l'avrei capito subito. Quindi Gian Giacomo russo è,
esatto,
uno.
Un matematico britannico che era Bertrand Russell e un pittore francese che era Henri Rousseau.
Ah, benissimo.
E quindi in onore di questi tre personaggi lui ha scelto questo pseudonimo come Roberto Russo.
Fantastico. Beh, Russell tra l'altro un grandissimo filosofo, cioè è stato forse probabilmente la più grande capoccia del secolo.
Sì.
Insomma,
sì.
era un secolo importante. Quindi non ce ne voglia. No, io sto dalla parte di Wittgenstein, però va bene. Grande grande Russell. Bene, direi allora abbiamo un paio di cose da promettere, da fare. Seguiteci sulle nostre pagine social, sempre Vladivostok _podcast, sia su Instagram che su Facebook. Metteremo consigli per gli acquisti, non su Amazon ovviamente, comprate dal vostro libraio indipendente, dal macellaio chilometro zero, eccetera eccetera, e metteremo letture, link, video link. E nuove canzoni.
Ci sono tante cose che non siamo riusciti a dire oggi, per cui sicuramente tante finiranno nella pagina Facebook, nella pagina Instagram. Ringraziamo poi per l'ospitalità Gemini Network,
sì, che ci supportano
e supporta anche, speriamo.
Esatto, sì. sì, ci stanno dando una grande mano in questo esperimento che stiamo portando avanti. Noi vogliamo chiudere con un po' di cattiveria solida, diciamo. Da veneti non possiamo che essere incazzati ed esecrare un nostro concittadino che
ahimè presidente,
cioè,
del Brasile,
diciamo, esatto, Bolsonaro merda. Che appunto orgoglio veneto, io direi orgoglione veneto,
sì.
Quindi speriamo che...
Purtroppo per molti veneti è davvero un orgoglio.
Eh sì, cioè,
noi siamo quella parte di Veneto che...
Noi siamo quella parte di Veneto che vorrebbe scindersi da se stessa.
Esatto.
Quindi perdonateci anche questa dissociazione che abbiamo tra noi e noi stessi. Non è colpa nostra se siamo veneti.
No.
Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci incazziamo di brutto con un gruppo che quando ero adolescente mi è piaciuto sempre tantissimo, che sono i Sepoltura. Quindi se abbiamo fatto un passaggio forte tra l'oro di Gismonti e i Sepoltura adesso, no?
Sì, però sappiamo che la musica, quando arriva dall'anima, quando arriva dal cuore, qualunque sia il suono che si produce, ha qualcosa da dire.
Anche il metal ha un'anima.
Sì, anche il metal ha un'anima.
Adotta un metallaro.
Esatto. Non bruciano solo le chiese.
Esatto. Ma... grandissimi. E la canzone
si chiama Guardians of the Earth e è tra l'altro un video bellissimo, secondo me, perché ha un video che riprende gli indio dell'Amazzonia, e la canzone è proprio un atto d'accusa contro quel continuare a bruciare gli alberi della foresta amazzonica, continuare a abbattere gli alberi, continuare di fatto a rubare un territorio che è proprietà degli indio e quindi
proprietà identitaria degli indio, tra l'altro, cioè non è solamente un cancellare il loro spazio, ma anche cancellare una cultura,
no,
che
esatto,
di quello spazio vive. E torneremo poi a parlare di questa questione di colonizzazioni eccetera eccetera nella prossima puntata.
Vi lasciamo con questo brano di Sepoltura,
un
che
saluto, esatto.
Non è così cattivo come siamo abituati a conoscerli, però insomma ha il suo marchio.
Benissimo. Ringraziamo anche Luca che ci sopporta e ci dà una mano alla console. E alla prossima, da Saga
e Bob. Thank you.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.